registrata per le vie della città, va ora in onda Slide Pistons Jam Session. Le scorribande musicali dei fratelli Dottone, Luciano Macchi e Raffaele Kohler, assecondate da artisti formidabili e straordinari.
Per questa replica di uno spettacolo che fa parte di un contenitore chiamato I Giochi della Cultura. Prima di entrare nelle pieghe di questo racconto ci sono un paio di piccoli passaggi come premessa. Innanzitutto un'avvertenza che non è stata annunciata nell'audio che vi accompagnava in sala: vi sconsiglio in questi giorni di utilizzare la parola ghiaccio. All'uscita la temperatura scende, insomma. Cercate di essere creative e creativi col linguaggio, quindi magari nel momento in cui doveste intuire che qualcuno sia in difficoltà perché c'è una lastra luccicante, non dite attento al ghiaccio, quelle cose che si dicono, occhio che scivoli, no. Usate parole creative tipo, oddio ho dimenticato il sale, ecco, l'altro deve capire che stiamo parlando di questa cosa. È una accortezza che vi consiglio di avere in questi giorni, ma la cosa più importante in realtà è questa. Dicevo, questo spettacolo fa parte di un contenitore che si chiama I Giochi della Cultura, che ha realizzato e curato il Teatro della Cooperativa. Come tutte le iniziative culturali che sono sovvenzionate da enti pubblici, c'è proprio una parte precedente che richiede compilazione di modulistica, raccolta di dati e informazioni. Ci hanno chiesto di approfittare di queste repliche per raccogliere delle informazioni sulle inclinazioni delle spettatrici e degli spettatori sui busti. Quindi, poi dopo comincio. Allora, per alzata di mano, prima semplice, a quanti piace la montagna? Ah, beh, alla sera del CAI questa, pensavo fosse. Benissimo. A quanti il mare? È il touring, perché piace sia la montagna che il mare. La terza, mare, montagna, l'assalto. A quanti e quante piace la montagna d'estate? Mi piace tutto praticamente. Inverno? Siamo sempre lì. Bene, quante persone tra le presenti in sala sanno sciare? Fate voi. Fuori pista? Fuori scrematura, già qua. Infatti fuori pista sono più vicini al palco perché hanno più sete di neve. Bob? Sono pupazzi? State bene, sì. Benissimo, anche noi, tutto sommato, adesso vi dico come mi sento io. Io mi sento come il signor Rossi. Quando dico che mi sento come il signor Rossi, intendo dire che non mi sento come il signor Rossi, quello di tutti gli esempi che si fanno dalla notte dei tempi. Il signor Rossi ha preso l'ascensore, il signor Rossi ha portato il cane ai giardini. No, io quando dico che mi sento come il signor Rossi intendo il protagonista di un quadro di Francesco Hayez che è Pietro Rossi, ed è signore perché è signore di Parma, che viene spogliato dei suoi domini dagli Scaligeri, signori di Verona, mentre viene invitato nel castello di Pontremoli di cui stava difensore. È tutto il titolo questo, eh? Ad assumere il comando dell'esercito veneto che doveva partire contro di lui i propri nemici, viene scongiurato con le lacrime dalla moglie e dalle figlie a non accettare l'impresa. Questo è il titolo. Perché io mi sento così? Io mi sento così perché non lo so se sia un'impresa oppure no quella di far nevicare in un teatro a 72 ore dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi invernali con questi mezzi potentissimi che abbiamo a disposizione, però sento che posso correre il rischio perché tutto sommato mi sento abbastanza bene come condizione, mi sento più vivo che morto, più di qua che di là, non ancora pronto per passare nel numero dei più, e soprattutto perché sento che non calcolo nei miei ragionamenti, tantomeno in questa fascia oraria, il pericolo più grande, ovvero la morte. Cosa che immagino abbiate fatto anche voi, non credo, e non mi è stato detto da Giovanni e da Cristiano che prendono le prenotazioni, che qualcuno abbia telefonato dicendo ma guardi, verrei martedì sera a meno che non mi capiti di morire prima. Nessuno l'ha fatto, magari che abbiate pensato lo stesso su di me, qualcuno che abbia chiamato dicendo ma mi servi 4 posti a meno che Facchetti non muoia prima. Non è stato fatto, o che uno dei musicisti crepi. Uno dei musicisti, non ho detto tutti e due. Ma probabilmente questo fatto di escludere la morte dai nostri ragionamenti, dai nostri piani, è anche l'unica maniera per pianificare la vita, per fare dei progetti, lo dico a breve, lungo, medio termine, è giusto così. Però nonostante noi abbiamo deciso di approcciare a questo appuntamento in questa maniera, non abbiamo voluto comunque sottovalutare il tema della fine, il tema dell'aldilà, e abbiamo voluto creare uno spettacolo volutamente escatologico, anche la scenografia lo racconta, e abbiamo proprio affrontato seriamente questa cosa con un sondaggio. Questo non lo facciamo con voi, l'abbiamo fatto con un campione di popolazione, non della Lombardia, non del Trentino, delle Marche. Cosa c'entra le Marche? Niente. Però noi nelle Marche abbiamo trovato una popolazione molto interessata a rispondere a questa domanda, ovvero se sia ancora umano in un mare. La popolazione che ha voluto rispondere al nostro sondaggio è la popolazione di questo centro turistico che si chiama Numana. Davanti a questo quesito la popolazione di Numana si è divisa tra un 50% di abitanti di Numana convinti che sia umano in un mare e un 50% abitanti convinti del contrario, e noi li abbiamo lasciati perdere. Ai primi abbiamo chiesto quanti poi effettivamente loro inumassero, e allora qui un 25% di abitanti di Numana convinti che sia umano in un mare effettivamente inumano, c'è invece un 25% di abitanti di Numana convinti che sia umano in un mare e che però non inumano, preferiscono delegare colpe funebri, insomma gli addetti ai lavori, quelli che fanno quel mestiere. E noi abbiamo lasciato giustamente fare quel che preferivano. Ai primi abbiamo chiesto attraverso quali riti, attraverso quali liturgie, attraverso quali modalità questa inumazione poi avvenisse. E qui devo dire che sono stati molto bravi gli antropologi marchigiani, sono venuti in soccorso riportando alla luce un'antica tradizione dei santi nomi di Numana, per cui c'è un 12,5% di abitanti di Numana convinti che sia umano in un mare che effettivamente inumano, invocando i santi nomi di Numana, e un 12,5% di abitanti di Numana convinti anche loro che sia umano in un mare che poi inumano, che però invocano i santi nomi non di Numana. Abbiamo lasciati. Grazie. Ma non è finita. Abbiamo lasciati al loro destino. Ai primi abbiamo chiesto, posto che noi abbiamo voluto prendere sul serio il tema della fine, però per fortuna non è che tutti i giorni c'è da occuparsi dell'inumazione di qualcuno, no? Ci sono anche magari altri tempi che si possono dedicare ad altre attività più edificanti, più costruttive. Quando non avete da inumare, esattamente che cos'è che fate? Un 6,25% di abitanti di Numana convinti che sia umano in un mare che effettivamente inumano, invocando i santi nomi di Numana, hanno voluto farci sapere che sono appassionati di numismatica, mentre c'è un 6,25% di abitanti di Numana convinti anche loro che sia umano in un mare che effettivamente inumano, invocando i santi nomi di Numana, di una moneta antica non saprebbero cosa farsene. Allora, i primi abbiamo chiesto se in tutte le loro ricerche, nei loro studi, nel corso degli anni, ci sia stata una moneta particolarmente interessante per approfondire il tema del nostro spettacolo, perché poi volevamo tornare qui, su questo palco, e qui un 3,125% gli abitanti di Numana convinti che sono umani in un mare che effettivamente inumano, invocando i santi nomi di Numana e sono appassionati di numismatica, ci hanno parlato di una moneta dove era raffigurato il capitano Nemo, mentre un 3,125% di abitanti di Numana convinti anche loro che sono umani in un mare che effettivamente inumano, invocando i santi nomi di Numana, gente appassionata di numismatica, ci hanno parlato di una moneta dove c'era scritto Nemo, profeta in patria. E qui, ribaltando l'attitudine che ci portava sempre a dar ragione ai primi, abbiamo seguito i secondi. La ricerca purtroppo si è un po' incagliata a quel punto, perché sapete il campanilismo che contraddistingue la cultura italiana, Non appena si è sparsa la voce che noi fossimo andati nelle Marche a fare questo tipo di sondaggio, gli abitanti di Crema ne hanno voluto creare uno loro, quanti effettivamente cremino a Crema, a Cremona, anche loro per rivalità, si crema di più a Crema o si crema a Cremona, dove si cremerà non lo sapremo, intanto vorremmo tornare qui, quando avremo le conclusioni, se dovessero arrivare questa sera ve le comunicheremo prima del finale dello spettacolo, ma torniamo qui in questo presente grigio, decostruito, inscatolato, dove tutto ci dice forse che siamo in guerra. E come scrisse un amico di Pietro Rossi sul muro un giorno, dopo essersi rotto un braccio con il gesso, altrimenti non avrebbe scritto col gesso sul muro, se non si fosse rotto un braccio, alla fine le guerre si perdono sempre. Punto. Gli uomini riuniti a centinaia di migliaia in un piccolo spazio cercassero di deturpare la terra su cui si accalcavano, per quanto lo soffocassero di pietre perché nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo d'erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fiumi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli alberi e scacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era la primavera anche in città. Il sole scaldava, l'erba, riprendendo vita, cresceva e rinverdiva ovunque non fosse stata strappata, non solo nelle aiuole dei viali, ma anche fra le lastre di pietra. E betulle, pioppi, ciliegi selvatici schiudevano le loro foglie vischiose e profumate. I tigli gonfiavano i germogli fino a farli scoppiare, e le cornacchie, i passeri e i colombi, con la festosità della primavera, già preparavano i nidi. E le mosche ronzavano vicino ai muri, scaldate dal sole. Allegre erano le piante e gli uccelli e gli insetti e i bambini, ma gli uomini, i grandi, gli adulti, non smettevano di tormentare se stessi e gli altri. Gli uomini ritenevano che sacro e importante non fosse quel mattino di primavera, non quella bellezza del mondo di Dio data per il bene di tutte le creature, la bellezza che dispone alla pace, alla concordia e all'amore, ma sacro e importante fosse quello che loro stessi avevano inventato per dominarsi gli uni sugli altri. Lo aveva scritto l'amico di Pietro Rossi sul muro, che le guerre si perdono sempre, solo non si erano intesi due amici di quali guerre si parlasse e di quali guerre dovremmo parlare questa sera qui in questo rettangolo, perché sicuramente una cosa certa è che stiamo parlando del mestiere più antico del mondo, che poi sono due, tutti pensiamo sempre che sia quello là, ma ce n'è un altro, che è quello di vessare, di soverchiare, di mettere qualcuno in uno stato di soggezione, assoggettare. e perché soprattutto è difficile orientarsi se dovessimo parlare di guerre nell'anno in cui siamo appena entrati, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, il mondo contra la bellezza di 100 e passa conflitti. È difficile orientarsi e capire. Vogliamo parlare di guerre? Se parlassimo, che ne so, della guerra tra Russia e Ucraina, uno alzerebbe il braccio, ah, io di qui, io di là, Israele, Palestina, Sudan, Sudan del Sud, Myanmar, Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Niger, Iran, è un elenco infinito, forse lascerei perdere, poi si formano i capannelli come allo stadio, anziché allo stadio finale, tutti da una parte con le bandiere, con gli altri con i tamburi, viva noi, abbasso loro, non si arriverebbe da nessuna parte. Forse è meglio questa sera qui dentro, in questo rettangolo, parlare delle guerre interne, quelle che si consumano qua tra il fegato e la milza, tra la cistifella e il pancreas, per esempio, sono guerre interessanti, quelle tra un atrio del cuore e l'altro, tra un ventricolo e l'altro, tra il cuore e l'aorta, tra un polmone e quell'altro, perché ogni volta che noi proviamo a immaginare il mondo, a raffigurarlo, a concepirlo, lo facciamo sempre a distanza siderale dal bambino che siamo stati, dalla prima parola che abbiamo ascoltato, dalla prima parola che abbiamo pronunciato, dal primo passo che abbiamo fatto sulla terra. Lo facciamo a distanza siderale dalla forza che ci ha generato e che ogni tanto brutalmente vorremmo troncare. Lo facciamo a distanza galattica infinita da tutte le altre specie con le quali avremo sicuramente in comune un destino e non certamente un destino di superiorità. Ogni volta che noi proviamo a immaginare il mondo, lo facciamo a distanza infinita dall'infanzia, dalla natura, dal femminile, da un bambino, da una donna o da un animale. Ora io non vorrei questa sera avere l'ambizione di assomigliare, ad avere l'integrità di un bambino. Non posso neanche lontanamente sognare di avere la forza di chissà mettere al mondo qualcuno o la purezza di un animale. Mi accontenterei questa sera qui in questo rettangolo di assomigliare anche soltanto a un sasso o un albero, mi basterebbe un albero. È solo che davanti alle ingiustizie del mondo noi non ci inalberiamo più, non la tronchiamo mai, non la piantiamo mai, non sappiamo tagliare i rami secchi, non sappiamo rinverdire, non sappiamo rifiorire, non sappiamo germogliare, non sappiamo seminare. L'unico albero a cui assomigliamo perfettamente è l'acero, contuso, tormentati come rododendri, piantati sulla stessa domanda esistenziale come il nocciolo della questione. C'è vita sulla terra? Dipende se c'è vita, dipende per chi ci dovrebbe essere vita. Assenti come il dio degli alberi, il no c'è, non c'è, dov'è? Non c'è infatti. Ma come si fa a tornare agli anni verdi? Come si fa a tornare quando noi andavamo sugli alberi, parlavamo con gli alberi, cantavamo sugli alberi una carezza in un frugno? A mezzanotte sai che io ti segherò, e l'ora di Milan Cortina. Come si fa? Quando tutti avevamo un albero a cui davamo un nome, c'era la Quercialice, c'era il Tiglio Alberto, c'era il Nespolo Giovanni, Pino Daniele, eccetera, eccetera, eccetera. Come si fa? Tentaci, mi dice il mio spirito guida, provaci, è difficile, insisti, salici. Con un pizzico di coraggio l'ho fatto, sono salito e vi racconto quello che ho visto. Ho visto il mondo come un'infinita catena montuosa. Sulla vetta più alta se ne sta l'uomo ingannando e tormentando se stesso e gli altri. Poi ho visto montagne di bambini supini che avevano le mani aperte, imploravano più un pezzo di pane, più un pezzo di baci, più un pezzo di pane, un pezzo di palla. Ho visto montagne di donne prone, con i pugni chiusi e i denti stretti. E poi ho visto montagne di animali impallinati. E guardando bene tutte queste montagne mi sono accorto che ci sono confini tra una e l'altra che noi non riusciamo a identificare, a cogliere. Ci sembrano irrilevanti, ma raccontano, hanno un peso. Se dovessi disegnarla sulla cartina come si faceva a scuola, non saprei se usare verde chiaro, verde scuro o il marrone. Noi saltiamo di qua e di là, non cogliamo la differenza. Saltiamo di qua, o là, o là, o là, e quando saltiamo senza cogliere la differenza scoppia a volte il finimondo, scoppia a volte il patatrac. Attenzione, attenzione, attentato! spettacolo. Ecco l'espressione che si usa quando si dice nulla, non sapeva cosa dire, non sapeva cosa fare. Ha tentato, poverino, ha tentato di far cosa? Di occupare, di usurpare, di ottenere una cosa che non era sua, di impadronirsi, di avere una cosa che non era sua. Ha tentato, una volta gli è andata male, una volta gli è andata bene. Ha tentato, poverino, ha tentato di eliminare la linea sottile che separa la levare e il battere, la levare e l'alleviare, lo stupire e lo storpiare, lo stupire e lo stuprare, l'accoppare e l'accoppiarsi. Ha tentato, attenzione, attenzione! Ho capito come nascono i conflitti a volte, i conflitti nascono da atti di terrorismo, che è una parola probabilmente derivata in parte da terra, in parte da terrore, immagino, forse anche dalla parola istmo, che è quella lingua di terra un po' sottile che unisce due territori un po' estesi, senza dimenticare che il po' continua a nascere dal condiso. E allora i conflitti nascono quando noi mangiamo un po' di terra, un po' tanta terra, e poi a un certo punto magari ci ingozziamo, che ci scoppia la pancia, che rigurgitiamo, che magari partoriamo addirittura una montagna che partorirà un popolino. Se non la si studia, se non la si ripassa all'infinito, se non ci si spacca la testa sui libri, se non capisco dove finisco io, dove comincia il Signore, dove finisce Lui e comincia Lei, e via così, tutta la fila fino in fondo. Con chi confino a nord di me stesso, con chi a sud, con chi a est, con chi a ovest, quali mari mi bagnano, quali fiumi mi attraversano, in che continente mi trovo? E se fossi in continente sarebbe lo stesso continente, può dirlo. Quali sono le risorse minerarie che ci sono dalle mie parti? Quali le vie di comunicazione? Quali gli usi e costumi? Quali lingue si parlano? Quali religioni si professano? C'è turismo? Ma quel che è accaduto è che probabilmente per dispetto nell'intervallo qualcuno di soppiato deve aver stracciato la nostra cartina fisica o quella politica, e così quando ci hanno chiamato alla lavagna, interrogati in geografia, abbiamo fatto scena muta al posto. Ma il mondo non rispiega, il mondo lascia indietro sempre di più quelli dell'ultimo banco, che sono diventati anche quelli del penultimo, del terzultimo. Il mondo spiega soltanto la sua forza, e allora gli ultimi, quelli dell'ultima fila, stanno lì a interrogarsi, a cercare di capire la lezione. Perché siamo in guerra? Con chi lo siamo? Su quali monti, su quali picchi, su quali bricchi andiamo a pugnare, a guerreggiare, noi filibustieri, noi corazzieri, noi masnadieri? Con chi abbiamo una vendetta da consumare? Perché pare che una vendetta da qualche parte ci sia in corso. E la domanda allora è semplicemente: contro chi? Immagino che ci sia una vendetta su quella montagna dove le precipitazioni nevose sono diminuite tanto negli ultimi decenni, dove gli impianti di risalita sono abbandonati, ricoperti dalla vegetazione, dall'edera. Quella montagna dove si consuma da sempre un conflitto contro l'infanzia, divisa tra innocenza e colpevolezza. E infatti su un versante ci sono i bambini innocenti, dalla testa d'oro, ordinati, incasellati dentro un modello, un'idea, precisi, che camminano in fila indiana dagli altri. Dall'altra parte, sull'altro versante, ci sono quelli dalla faccia di tolla, i colpevoli, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, un colpo all'infanzia, un colpo ai suoi diritti inalienabili. Sono un po' così, un gruppetto che si muove in maniera più disordinata. Se non capite bene, vi spiego come è fatto con il disegno. Sto parlando di una montagna che è il Montessori. Allora, da una parte ci sono, dicevo, gli innocenti, dall'altra i rei, da una parte i candidi, dall'altra ci sono gli impostori, da questo lato ci sono i cherubini e dall'altra ci sono i concubini, da un lato ci sono i luccicanti e dall'altra ci sono gli invisibili. Li vedo tutti perfettamente con con il mio bambinocolo. Se non li vedeste perché siete lontani, fate uno sforzo di immaginazione. Io per aiutarvi provo a definire meglio la parola bambino. Ecco, ci sono bambini prodigio, bambini soldato, bambini Coca-Cola, bambini cacao amaro, bambini che mangiano pane e cioccolata, bambini che mangiano soltanto pane, bambini che mangiano pane e lacrime, bambini che mangiano soltanto lacrime, bambini che si mangiano le mani della vergogna non avendo nulla da mettere sotto i denti. Chissà che padre sarà stato Pietro Rossi con le sue figlie. Chissà se ne ha adulata una e ha perseguitato l'altra. Magari una l'ha vestita da principessa e l'altra da strega. Magari una l'ha vestita da angioletto e l'altra da pipistrello. Può essere. Tanto per quanto uno salga da una parte o dall'altra, alla fine per molti, quando scendono dalla montagna, perché viene il momento in cui tutti scendiamo dalla montagna, c'è lo stesso destino comune, precipizio, burrone, strapiombo, visto che 473 milioni, numeri immagino siano per difetto di loro, quello strapiombo, precipizio, burrone si chiama conflitto armato. E qui ci deve essere stato uno scambio di messaggi sbagliati col macchinista dell'ingranaggio della neve, perché avevamo detto che dovessero essere amati, non armati. Armati sì, certo, di pistole d'acqua, di fucili che sparano tappi di sughero, bolle di sapone, pallettoni di neve, coriandoli, robe così. Avevamo detto che dovessero essere amati e che dovessero giocare per diventare grandi. Qualsiasi gioco andava bene, a me non servivano cose ricercate tipo lo scarabeo, bastava, ma che ne so, nascondino. Io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Però poi il bambino si volta, non è che spariscono gli amici, il padre, la madre, la casa, la scuola, l'ospedale. A giocare avevamo detto a bim bum bam, alla morra dei bambini, pari o dispari. Ma l'unica regola era che si lasciassero le mani intatte con tutte le dita, altrimenti quando fai la conta chi ha vinto e chi ha perso si finisce a litigare. Avevamo detto che si potesse giocare, che ne so, a palla avvelenata, ma nella camera d'aria non bisognava mettere davvero l'arsenico, il mercurio o il piombo. E così quando dicevamo palla battaglia, la battaglia era una metafora, e così anche palla prigioniera non voleva dire mettiamo i bambini di 2 anni in galera, non era quello il senso. Giocare a rialzo era una bella idea, ma allora tutto non doveva essere raso dal suolo. Giocare a dire, a fare, a baciare, a scrivere un testamento, lasciare qualcosa in eredità, allora ci voleva qualcosa da lasciarsi alle spalle, fare un giro, giro, giro tondo, un giro tondo infinito per arrivare tutti giù dal Montessori, tutti giù, dove sembra che non nevichi quasi più. Quando c'è quella, c'è tutto, ma non è la salute. La prima non si scorda mai, ma non sto parlando dell'amore. Vabbè, vi do un aiuto, dai, comincia perenne. Ma perenne non è, sto parlando della neve. Quando scende è sempre una buona notizia. E questa sera, a 72 ore circa dai giochi invernali Milano Cortina, vorrei istituire un nuovo diritto inalienabile per tutti i bambini della terra colpiti da un conflitto armato. 1 litro di neve al giorno. Potreste misurarlo preferendo in densità o in altezza, cambia poco. 1 litro di neve al giorno per ogni bambino colpito da una guerra, che moltiplicato per 500 milioni, fa una bella quantità di neve, che moltiplicato per ogni giorno di guerra che si aggiunge sulla faccia della terra vuol dire il mondo adulto seppellito, bloccato, incastrato sotto un manto bianco, sotto una manna dal cielo. Che bella notizia per gli occhi dei bambini, che troverebbero finalmente tregua, la pace, anziché immagini di scoppi, di spari. Per le loro orecchie, che sentirebbero non il rumore dei bombardamenti né dei crolli, ma suoni ovattati, appuntiti. Per la loro bocca, che ne mangia, fino a ingozzarsi, fino a farsi scoppiare la pancia. Per le mani, che affondano dentro. Per i loro piedi, con la fortuna di fare il primo passo. È il primo passo del primo che è passato, come se ognuno fosse l'uomo sulla luna. E poi e poi fiutare l'aria fredda e sentire la parola giusta da scrivere dentro come una promessa, perché ogni buona azione è scritta come una promessa nella neve, e aspettare l'attimo propizio per fare la pace con il mondo. Motore partito. Azione. C'è un bambino che cammina tutto solo nella neve, e tu neve proteggilo. C'è un bambino che cammina tutto solo nella neve, non si sa per quale ragione, quale sia il motivo. Non è detto che sia un motivo particolarmente strano, potrebbe essere anche una ragione banale, magari non ha il biglietto maggiorato per salire sull'autobus. C'è un bambino tutto solo che cammina nella neve, ruba spazio, si ruba la scena, chiede soltanto di esistere. E tu neve, se puoi, coprigli le spalle. Macchine per la neve basteranno? Forse servono macchine più moderne, serve più forza lavoro, servono più braccia, magari poi alla fine vi chiediamo di trattenervi per cominciare a tritarle. Servono quintali, servono tonnellate per il mondo intero, anche perché ormai lo sappiamo con certezza che neve ne arriva sempre meno, arriva ad altezze sempre più elevate, quando scende resta sulla terra sempre meno tempo, i ghiacciai si ritirano e quando arriva di rado sono più valanghe che altro. Poi ci sono montagne che restano, nonostante questo, brulle, aride, secche, asciutte, 12 mesi all'anno, 4 stagioni su 4, come quella montagna sulle cui pendici si genera la vita, quella montagna dove del mondo si tesse la trama e l'ordito affinché non rimanga solo e soltanto un'orma tradita. Sto pensando a quella montagna dalla quale siamo scesi almeno tutti una volta nella vita, il Monte di Venere. E lì una volta era tutto un manto bianco, oggi c'è una poltiglia rossastra come quando piove la sabbia dal deserto, ma non è sabbia. Eppure una volta si sciava, che sciate, anche d'estate, manica corta, di andare. Ma poi l'abbiamo sventrata, abbiamo cominciato a tirar fuori i minerali dal ventre della terra, poi abbiamo cominciato a scavare trincee, e poi abbiamo cominciato a costruire trafori, gallerie, poi sentieri, strade, piste da sci, e oggi non nevica quasi più. E alla montagna dove si consumano un sacco di storie d'amore, che spesso finiscono come frane, come slavine a valle, quando scendono giù a valle si portano tutto quello che trovano sul cammino, tronchi, animali, cose, persone, parole, intenzioni, così, pian piano, lentamente, inesorabilmente. Chissà se la storia d'amore di Pietro Rossi con la sua signora è cominciata così, magari è cominciata come tutte le storie d'amore, magari è cominciata tranquillamente una pista azzurra, posizione a uovo e via andare, come una limpa. Poi pian piano magari è arrivato il ghiaccio dell'abitudine, magari ha cominciato a non accorgersi delle distanze da rispettare. Potrebbe essere che un giorno il signor Rossi non si è più accorto dei confini e magari abbia fatto un gesto sbagliato, compiuto un gesto sbagliato, detto una parola male, magari ripetuta come quel gesto un'altra volta ancora, e potrebbe essere che la signora Rossi abbia alzato il braccio chiedendo di prendere parola, di farsi ascoltare. E potrebbe essere che a quel punto il signor Rossi è diventato un cavalier gentile, servile, che parlava soltanto in rima baciata, tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, la signora Rossi, quando ella altrui saluta che ogni lingua diventa tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va benignamente sentendosi laudare, la signora Rossi si intende umilmente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Mostrasi sì piacente, sempre lei, la signora Rossi, a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che della sua rabbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Ma per quanto lei debba sospirare, lei non cade davanti a questo esercizio di stile, non ci sta. E allora Pietro Rossi capisce che deve esagerare, deve fare qualcosa di eclatante, qualcosa di sorprendente. Va sotto al balcone e le dedica una serenata, il Calipso di Pietro per il suo amor, trattata coi guanti come un tesoro, fino al giorno in cui lui, ahimè, alzò le mani ed anche un piede. Ha ceduto, c'è stata una crepa, una feritoia nella quale lui è riuscito a insinuare che è stata un po' anche colpa di lei, se lui ha esagerato, è stata un po' anche colpa sua se lei è andata oltre quella che era l'abitudine, e allora lui è andato oltre quello che era solito fare, e così pian piano la convince che devono pensare alla stessa maniera, sono in due, sono due soli contro il mondo, su e giù dalle montagne, una storia che si ripete, una specie di mito di Sisifo, dell'amore su e giù dalla montagna, lei che sale E lui che la trascina male, lei che vorrebbe innalzarsi, lui vorrebbe vederla strisciare, lei vorrebbe elevarsi e lui invece è convinto del contrario. E secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale, questa storia nel nostro paese si ripete circa ogni due giorni, se è vero che nell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, in Italia ci sono stati 81 femminicidi e 70 tentativi di. Sangue delle mie brame. Chi è stata l'ultima donna uccisa nel reame? Sangue delle mie brame. Quante panchine abbiamo colorato di rosso per Elisabetta, Simona, Veronica, Paolo, Nunzia, Stefania, Gianna, Gabriella. Sangue delle mie brame, quanta vernice rossa abbiamo usato per Elisa, Stefania, Axel, Fabiana, Piera. Ma sarà quello il colore giusto di vernice per Caterina, Maria, Eleonora, Cinzia, Tilde, Ramona? E quanta neve servirà per coprire il sangue di Carla, Sabrina, Daniela, Ilaria, Laura, Tania, Chiara, Immacolata? E servirebbe, se non la neve come era nel principio, almeno un principio di neve per Teresa, Samia, Sveva, Chiara, Alice, Amina, Teodora, Daniela Luminita, se almeno riuscisse tutta questa neve a imparare, a insegnare, a imparare a cadere senza frantumarsi, senza andare in mille pezzi. Sarebbe certamente una buona notizia per gli occhi di Antonietta, Sueli, Raisa, Giovanna, se riuscisse a cristallizzare le loro lacrime. Sarebbe una buona notizia per le orecchie di Franca, Assunta, Maria, Anna Dele, Anastasia, se riuscisse ad attutire i colpi dei suoni, sarebbe una buona notizia per la pelle, se curasse i graffi lividi di Tiziana, Geraldine, Samantha, Tiago, Luisa, Giorgio, per la bocca che manderebbe giù qualcosa di buono al posto delle cose mandate giù a forza. Sarebbe una buona notizia se arrivasse come una valanga sulle case dove si è incistato tutto il male. Congelasse le mani di chi sa soltanto alzarle e i piedi di chi scalcia la vita e poi fiutare l'aria fredda e sentire la cosa giusta da scrivere dentro. Ricordati, prima di amare, di imparare a correre nella neve senza lasciare impronte, punto esclamativo, e aspettare l'attimo propizio per fare pace col mondo, l'attimo favorevole agli dèi della neve. C'è una donna sola che cammina, motore partito. C'è una donna sola che cammina nella neve e tu neve seppelliscila per finta. C'è una donna sola che cammina nella neve e tu neve falla sparire per scherzo, per gioco, fino a quando potrà tornare a casa al sicuro. Thank you. Quante sono le vittime? Quanti i le superstiti? Quanti gli invalidi, le invalide? Chi pensa che siano troppi? Chi pensa che si possa andare avanti a confliggere fino al confine? Che poi la parola confine di per sé avrebbe anche una speranza. Con fine. Cos'altro è rimasto da distruggere? Perché la montagna, il Monte Sori, beh, siamo già a buon punto, il Monte di Venere anche. Cos'altro c'è ancora da radere al suolo? C'è ancora qualcosa da radere o non c'è più niente da radere? Forse a pensarci bene c'è. Ci sarà forse una vetta immacolata, un posto insormontabile, un posto intramontabile, o esiste soltanto come fotomontaggio? Forse c'è quella montagna dove ogni giorno con la natura è una guerra, oddio, con la natura che una volta sembra l'Eden, una volta sembra l'inferno, un giorno sembra il paradiso terrestre e un giorno un posto da distruggere. Sto parlando del Monte dei Pegni, dove facciamo a pugni con la natura, e beh, lì è così. Ma non sto pensando agli animali che abbiamo portato in guerra dentro le nostre guerre, no. Non sto pensando per esempio ai piccioni viaggiatori che portavano i messaggi al fronte, non sto pensando ai colombi che andavano a fare le foto segnaletiche nelle postazioni nemiche, non sto pensando ai cani da trasporto, ai cani da soccorso, a tutti gli animali domestici che venivano utilizzati per i vari scopi, non sto pensando neanche ai canarini, pensate un po', che venivano utilizzati per scovare i gas letali sottoterra. Io mi sto concentrando nella mia riflessione scatologica su tutti gli animali che patiscono per colpa nostra, per responsabilità della specie umana. Mi sto domandando per esempio quanto dolore sopportarono le gatte siamesi, che anni, nel giorno in cui decisero di separarle per sempre. O le gatte persiane cui sbattevano sistematicamente le finestre in faccia. Mi sto domandando perché il topo dovette sopportare tante tribolazioni per imparare ad andare a gattoni. È accettabile che un pesce muoia la prima volta che dice amo? Cos'è l'amore per un pesce? Una sveltina, un'occhiata e via. Consoliamoci, guardate quanta desolazione in quella capra che sul Monte dei Pegni chiese aiuto una sola volta nella sua vita e si sentì rispondere col cavolo, qualcuno vi ha mai parlato della rivendicazione dei diritti delle donnole, dei problemi di alcolismo del bovino o del complesso di Edipopotamo? I nostri cruci sono davvero inezie davanti a quel gabbiano che non sapeva volare nemmeno sulle ali dell'entusiasmo, davanti a quella frettolosa gatta slovacca che faceva solo micini ciechi, o davanti a quel treno carico di asini che a 100 metri dall'arrivo iniziò a deragliare. Vorrei che capiste questa sera una volta per tutte che questo luogo di passaggio, questo luogo di transumanza dove siamo tutti ospiti, al massimo custodi, non padroni, è attraversato da esseri tribolati dappertutto, per colpa nostra a volte, tacchini che si incaporiscono, cavalli neri che schiattano in fretta e furia, scimmie femmine a caccia di pretendenti solo di un certo rango, pappagalli in estinzione, non sappiamo se per colpa degli idraulici o per colpa degli infermieri. Ma chi se ne occuperà della sepoltura degli stambecchi? Gli stambecchini forse? Ecco, vorrei lasciarvi con una piccola speranza. E sempre la natura mostrarci, ricordatevi che nelle sue notti insonni, quando sembra distrutto, anche il maiale sogna. Va a casa, porta il grano, fai girare il mulino, porta l'acqua, fai addormentare il bambino. Per secoli i nostri antenati si sono le pecore, ma contando gli asini, e come si diceva, dietro un grande uomo c'era sempre un grande asino. E poi le guerre, dove vincevano mica quelli che avevano cavalli migliori in prima linea, no, le vincevano quelli che avevano asini più forti nelle retrovie, che portavano le vettovaglie, le munizioni, che portavano le armi, che portavano i soldati feriti, che quando non c'era più niente da mettere nel piatto, diventavano cibo loro stessi per avere che cosa in cambio? Asino. Intestare le pastorie, intestare la vecchia fattoria, l'asino, il bue, il maiale o il suo parente selvatico che è il cinghiale. Scusa, domanda. Bravo. Domanda. Quanti hanno paura dei cinghiali? Quanti pensano sia per il coraggio balzare lì, penso? Quanti pensano che siano stati portati dagli alieni con gli elicotteri? Sabato sera 3 hanno alzato il braccio. Allora spiego, giusto perché almeno rassicuriamo le persone che sono spaventate. Allora, i cinghiali sono stati portati nel nostro paese, quelli che oggi costituiscono un'emergenza, per scopo venatorio alcuni decenni fa. Ovviamente dimenticando un principio fondamentale, può anche accompagnarmi se vuole, maestro. Dimenticando il principio fondamentale che quello che viene immesso in natura non può tornare indietro, non c'è un tasto per schiacciare e tornare indietro, non si erano accorti che avevano introdotto dalle nostre parti, specie non autoctone, cinghiali dell'est Europa o imbastarditi con i maiali molto più prolifici dal motivo per cui noi oggi siamo qui con 3 spettatori, spettatrici che hanno paura dei cinghiali, quindi dovete prendervela con quella. Allora, asino l'ho detto, bue l'ho detto, cinghiale l'ho detto, daino. Il daino è stato messo in ordine alfabetico perché non è che racconterai tutte storie che finiscono male.
Daino?
Invece sì. Il racconto di quegli elefanti che andavano in pizzeria, continuavano da bere, da mangiare, arrivano a cameriere e mise sul tavolo le birre, le pizze, l'acqua, uno si alzò in piedi, testando il pugno sul tavolo e disse: elefante! Parliamo della crisi di vocazione della foca monaca, del grillo che fece scena muta di quell'amo che uccise la compagna a colpi di lama perché l'amava troppo, la storia inaccettabile, ma lui l'aveva già accettata, purtroppo. Il lama, grazie. Devo saltare la marmotta adesso. Marmotte ne abbiamo? Lo dico in sala. Tanto le marmotte sono state deportate dal Trentino perché tracciavano le piste da sci. Vuoi mettere che venga giù uno e anziché fare lo slalom dei paletti delle porte prende le marmotte in mezzo? Mentre le marmotte le abbiamo deportate, le nutrie le avevamo importate 20 anni fa per il famoso castorino con cui le signore si vestivano. Poi a un certo punto del castorino, della pelliccia del castorino non ci importava più e quindi le nutrie le abbiamo lasciate in giro e ci sarà qualcuno che dirà quando vede una nutria: oh, una nutria! Orso, sono la lettera O. Qui non puoi suonare, perché allora l'orso richiede una spiegazione precisa. Essendo i giochi Milano-Cortina, c'era stata imposta la censura, c'era stato vietato di parlare dell'orso. Sapete che l'orso col Trentino non ha un grande feeling. Però io una storia la voglio raccontare. Voglio raccontare la storia di quella mamma orsa che durante la prima guerra mondiale, in mezzo appunto a una battaglia che era confinante col bosco in cui aveva la sua tana, si vide riportare da dei soldati un cucciolo che era caduto da un dirupo. Per sdebitarsi, mamma orsa, quando quei soldati vennero attaccati, intervenne appunto in mezzo a una battaglia, salvò loro, fece vincere la battaglia, fece vincere la guerra. Alla fine della guerra ci fu una cerimonia ufficiale dell'esercito e nacque così l'orsa maggiore. Ci tenevo a dirla. Una storia che finisse a lieto fine, tanto per chiedere se, chissà se Pietro Rossi fosse uno che sparava tutti gli animali come i bracconieri che vanno impuniti su e giù dalle nostre montagne, chissà, magari no, invece magari era un pacifista, chissà cosa pensava di quel rapporto eterno, contraddittorio che c'è tra noi e lui.